da parte di Alessandro.
E salutiamo Simone. Ciao Simone, Dio ti benedica. Amen. Grazie per il messaggio, Dio protegga la tua chiesa, amen, amen, di cui tu sei responsabile, in nome di Gesù Cristo. Amen. Quello che mi hai scritto ha ragione, sono con te. Amen.
Messaggio da parte di Alessandro. Carissimo fratello Giuseppe, ciao! Ciao a te Angela, ciao a tutti voi. Come va tutto?
È tutto flippante, suo fratello. Tutto spumeggiante.
La famiglia e tutti voi state tutti bene? Io tutto bene, sto bene. E qua tutti noi stiamo bene. Sempre alla volontà di Dio. Sempre insieme a Gesù. Studiamo sempre, evangelizziamo. Giuseppe, volevo dirti che studiando assieme a Stefania...
Sua fidanzata, no?
Sì. Perché Alessandro e anche la sua madre Francesca ci seguono, e anche il fratellino di 5 anni, Nicole, ci segue.
Dio benedica. Dio ti benedica, Nicole, 5 anni.
E da tempo fa questa famiglia è rimasta senza padre. E adesso Alessandro è quello che fa studi in casa con la famiglia. Ha detto che ogni giorno leggono la Bibbia insieme e studiano la parola.
Beh, Nicole, io sono tuo papà spirituale, se mi vuoi. Sono qua a aiutarti.
Amen.
Benedirti, pregare per te, incoraggiarti.
Amen.
Non sono un gran buon papà, però a volte è meglio di niente.
È una famiglia speciale. Alessandro scrive: studiando assieme a Stefania e leggendo in Matteo 5:29, dice: se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geena tutto il tuo corpo.
Nella Geena, l'inferno.
Io leggendo questo verso, gli ho spiegato questo.
Alla sua fidanzata, sì. Stefania.
Gesù ha detto che se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, che magari oggi uno guarda pornografia, o guarda con malizia una ragazza, ma vuole seguire Gesù, ma non riesce a seguire Gesù, perché il suo occhio lo fa cadere in peccato, e non riesce a controllare quest'occhio. Quindi è meglio per lui se si toglie gli occhi e rimane cieco, così può seguire Gesù, perché è meglio senza occhi in questa vita, ma vivere in Gesù, che vivere con l'occhio del peccato e quindi non salvo e tutto il corpo va buttato nell'inferno. Se l'unica soluzione è togliere gli occhi o un braccio, allora meglio togliere via ciò che fa peccare ed essere salvati e seguire Cristo. E Stefania non ci ha creduto e mi ha chiesto di dirlo a te, Giuseppe. E questa è la sua domanda. Ma Gesù diceva vero nel vero senso della parola di cavare l'occhio e di gettarlo? Perché sembra strano che Gesù dice vero di togliere l'occhio. Fine domanda.
Ma se, considerando che cosa dice Romani 3:23? Tutti hanno
peccato
e sono privi della gloria di Dio. Okay. Quindi tutti hanno peccato, no?
Sì.
Quindi se tutti hanno peccato vuol dire che tutti quanti hanno guardato una ragazza in modo sbagliato, no? Giusto?
Sì, qualche quindi, peccato hanno commesso.
Quindi non so se rimarrebbe qualche cristiano con gli occhi ancora.
Ahi.
Cioè dovresti solo tutti andare in giro con la canna bianca. Va bene?
Sì.
Quindi... personalmente credo che sia una parabola questa, non letterale. Non è che tutto quello che Gesù ha insegnato era letterale, in parabola. Come quando ha detto, non è quello che entra nella bocca, ma quello che esce che fa male.
Sì.
Cioè, se lo prendi letteralmente, lo metti invece di mettere, non so, la salsa negli spaghetti, metti candeggina, metti, come si chiama, quella ammoniaca. Tanto quello che entra non ti fa male, perché spendere soldi e andare a comprare cose che costano cuore quando puoi fare gli spaghetti con la candeggina? Non è così, certe cose non sono letterali, sono simbolici, sono a parabola.
E cosa vuol dire questa parabola allora?
Beh, vuol dire che si tratta di un insegnamento, che dobbiamo essere disposti a abbandonare tutto pur di non perdere i nostri premi eterni nei cieli, abbandonare tutto. Capito? Quindi se tu per esempio facciamo dei paragoni, c'è una fidanzata che è la ragazza più sexy del paese, però è una strega e ti conviene abbandonarla se questa non vuole convertirsi. Quindi è come cavarti un occhio, capisci?
Sì, sì, sì,
quindi
sì.
Io amo la mia ragazza più dell'occhio della mia vista. Mi dispiace, se quella non vuole Gesù, prima la lasci meglio è. Io ho consigliato a tante persone abbandonare la fidanzata o il fidanzato.
Okay,
mi sono messo anche nei guai a volte, però sentivo il dovere di dirlo. E, capito?
Allora vuol dire abbandonare quello che ti fa peccare anche se ti fa male. È come tagliare un pezzo del tuo corpo. Anche se ti provoca dolore, abbandonare quello peccato.
Sì, non credo che sia letterale. Quanti occhi hai? E ho guardato una ragazza, un occhio. Ho guardato un altro, l'altro occhio.
Ups.
ho ascoltato una parola sbagliata, la parte dell'orecchio. Stavo annusando un profumo di uno e sentivo di rubarglielo, tagliamo il naso. Ma non credo che è una cosa letterale.
Perché anche se uno
per poco rimani con un tronco d'albero dopo che ti hanno potato, sai, l'inverno potano gli alberi, primavera, rimane solo il troncone e rimani così. Con la mia mano ho toccato una donna, via la mano. Con un piede ho dato un calcio a un fratello, tagliamo il piede. E cosa credi che tagliando i piedi, come fanno i musulmani che rubi ti tagliano la mano... E cosa ha risolto? È il cuore, mica la mano.
È quello che anche se uno è cieco, può continuare a guardare la pornografia nella sua mente.
È logico, allora tagliamo la mente però.
Tagliamo la testa.
Però rimane l'anima peccaminosa. Quindi, se non sbaglio, ti rimane solo l'anima, quindi all'inferno diretto. No, non è così la storia. Allora perché Gesù dice in Matteo 18, perdona fratello 70 volte 7?
E perché
viene perdonato? Non dimmi che tagliare la mano, il braccio, la mente.
Viene perdonato se si pente.
Logico.
Sì.
Però...
Allora è una decisione che uno deve fare, di non guardare la ragazza sbagliato, di non pensare alle cose sbagliate. Una decisione nella tua mente, nel tuo cuore.
Non è che Dio ti ha dato così tanti occhi che poi permette di cavarne 4, 5, 6 e ti rimangono ancora diversi. No, qui non si scherza. Quando hai tolto un occhio te ne rimane solo uno. E se sbagli ancora non te ne rimane niente. No, ma è logico che non ti ha dato occhi per cavarli. Era una parabola,
sì,
va bene?
Sì, è chiaro. Sì.
Guarda, dagli una scrittura a questo fratello Alessandro.
Sì.
Che Alessandro, in questo caso, io sono d'accordo con la tua fidanzata, non me ne volere male, ma sai, a volte anche le donne hanno ragione, come disse il saggio. Tu sapevi, Angela, che a volte persino le donne hanno ragione?
Grazie, Signore.
Incredibile, eh?
Incredibile,
è
perché?
Scioccante.
Come scioccante?
Perché, sai, parlo da maschilista, che spero di non esserlo. No, molti... E che nelle chiese le donne non le fanno predicare, non possono essere pastoresse, non possono essere sacerdotesse. Quindi siete buone a niente, voi donne. Perché?
Ma quello è vero, senza Gesù siamo buone a niente. Quello è vero.
No, invece,
ma con Gesù abbiamo un po' di...
Invece io non sono d'accordo con queste chiese. Molte, varie cose che non sono d'accordo con loro. Allora, trovate Giacomo 5.
Giacomo 1?
Giacomo 1, verso 12... Guarda, comincia 12 fino al 16, così. Qui mostra da dove vengono i problemi, ok? Vai.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi.
Ok, va bene. Quindi, da cosa vengono i peccati? Cioè, se tu guardi una cosa peccaminosa che non dovresti guardare, per esempio la televisione, uno che guarda la televisione, quanti occhi deve cavarsi?
Sai,
come questi ipocriti guardano la televisione, quante cose sbagliate che fanno vedere. Ecco, tu cosa la guardi, scusa? Io non ce l'ho televisione qua. Va bene? Dirette, assolutamente. Sì. Allora, nessuno dica perché... quando ognuno è tentato, verso 14, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, i propri desideri, che lo attrae e lo seduce, e la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E quando il peccato è compiuto, produce la morte. Quindi è la propria concupiscenza, il proprio desiderio, È inutile che tagli le mani ogni volta che uno ruba. Mm-hmm. È il cuore che ruba, non è la mano. La mano non poveraccio, non c'entra niente, obbedisce al cervello. È il cervello che devi tagliare. Poi, buonanotte. Sì. Questo si usava nel Vecchio Testamento, poi è arrivato il Salvatore, adesso non si usa più. Perché? Perché finché c'è vita, c'è speranza. Uno può pentirsi dopo 50 anni. Ma questo voglio spiegare ai musulmani. No, ha sbagliato, tagliamo la mano. D'accordo, ma nel cuore, sì, non è mica detto che questo lo sia. Non è che sempre si converte, di solito quando gli manca la mano sicuramente si sveglia un pochino, ma non è che sempre funziona. Yeah. Va bene, uno uccide, gli taglia la mano perché ha ucciso, quello che gli fai, però se potrebbe ucciderebbe ancora. Va bene, poi c'è una scrittura qui, Proverbi 4, 23 e 24, dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita, rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità delle labbra. Quindi sta dicendo qui, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, ripeto, poiché da esso provengono le sorgenti della vita, capisci? Il bene e il male vengono dal cuore, dall'anima, dai desideri, Da dove vengono i mali, le guerre, gli omicidi? Dai cuori non rigenerati da Cristo, i cuori senza Dio. Da dove viene l'odio? Dal cuore, dall'anima senza amore. Da dove viene la vendetta? Dal cuore dove non c'è il perdono di Cristo. Da dove viene l'adulterio? Dal cuore che non amiamo Gesù Cristo più di quella prostituta là o prostituto. Ci siamo?
Sì, amen.
A te la parola.
Alessandro ha altre due domande.